E alle 8 e 16 minuti, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, va ora in onda il giorno delle locuste, che oggi consideriamo un po' un apostrofo rosa pallido tra le cronache di un mondo francamente disgraziato e la diretta che partirà tra poco alle 9 e che occuperà tutta quanta la mattinata, diretta che racconterà lo sciopero generale e i cortei, tutto questo fino alle 12:30. Tanto che vergogna, professor Di Stefano, diciamolo insieme, tutta sta gente che continua a creare disagio alla circolazione dei treni quando c'è già un ministro che se ne occupa, e anche con risultati straordinari. Di questo comunque parleremo tra poco, non noi, ma Radio Popolare a partire dalle 9, come dicevo. Mi permetto un secondo comunicato in partenza. Più che un comunicato, un save the date, se ancora non lo sapete, tenetevi liberi, tenetevi pronti per la serata dell'11 ottobre, che è un sabato sera. Venite tutti al Teatro Carcano per quelli che è il 75, serata speciale organizzata da Radio Popolare dedicata al 1975, che per noi è un anno speciale perché è quello in cui venne registrata la testata giornalistica di Radio Popolare. E siccome ci stiamo avvicinando ad amplissime falcate verso le celebrazioni del nostro cinquantenario, beh, tiriamo indietro le lancette dell'orologio e ripartiamo da lì. Ci saranno con noi a raccontare di Pierpaolo Pasolini, di Vivian Westwood e Malcolm McLaren, di tante altre cose che riguardano quell'anno, e ascolteremo anche tanta musica dal vivo che arriva da quell'anno. Ci saranno Mauro Ermano Giovanardi, Alba Solaro, Piero Colaprico, Cesare Picco, Simona Zecchi, Elio De Capitani, Sergio Ferrentino, Claudia Buzzetti, Sandrone Dazieri, Massimo Cirri, Camilla Barbarito, Claudio Sanfilippo. Finito l'elenco, perché tra un po' finisce anche il tempo, Teatro Carcano, corso di Porta Romana 63, ore 21, Milano, ingresso 10 euro, 9 più 1 di prevendita, cioè ingresso praticamente simbolico. Lei cosa faceva nel 1975, prof? Era alle medie?
Sì, ero alle medie.
Se lo ricorda ancora l'appello delle medie?
Oddio, no, francamente ho rimosso quasi tutto. Mi ricordo solo che dove era
vabbè, ma
fisicamente.
Due o tre nomi dei compagni se li ricorda.
Zero, zero.
Ma come zero?
No, zero.
Io me lo ricordo perfettamente.
Ma non ho fatto apposta, proprio ho fatto tabula rasa.
Bachi, Buzzurro, Caldieri, Capomolla, Cavalea, Coppoletta, Curti, Ferullo, Folchi, Gnoni, Gregorini, Isola, Luzzi, Mariani, Mecca, Milesi, Panighini, Pedrinazzi, Rizzo, Romito, Sangalli, Scrosati, Spoglianti, Tambone, Tartaglia, Vitaloni, Vivo, me lo ricordo tutto ancora, fantastico.
Incredibile, sì,
l'unico,
incredibile.
Quello delle elementari, zero, quello del liceo che è venuto dopo, zero, ma quello delle medie me lo ricordo. Ma a proposito di c'era una volta Zucman, di lui, e gli ascoltatori se lo ricorderanno, ci parlò spesso in trasmissione il professor Santoro, sempre sia lodato. Zucman, che un tempo era patrimonio solo del dibattito accademico e che adesso sta al centro del dibattito politico francese e non solo. Liberazione l'altro giorno lo metteva in prima pagina, a tutta pagina c'era il suo volto e poi la scritta l'uomo che voleva il 2%.
Sì, Zucman è diventato il protagonista dello scontro politico in Francia, che parte però da uno scontro economico e fiscale. Stiamo parlando della sua proposta di tassare i super ricchi francesi, quelli che hanno un patrimonio superiore ai 100 milioni di euro. Questo prelievo straordinario del 2% porterebbe nelle casse dell'erario francese circa 20 miliardi. Ora il deficit che dovrebbe essere limato dal governo, semmai vedrà la luce dall'ennesimo quinto governo dopo le varie dimissioni di questo di Le Cornu, prevede una politica di tagli efferati per recuperare il deficit, che ammonta a 25 miliardi. Quindi di fatto con il prelievo sul 2% dei super ricchi si quasi azzererebbe il deficit che grava sui conti del bilancio francese. Lui, che è un allievo di Piketty, che ha scritto decine di analisi, report, paper economici e che, come ricordavi, è anche venuto in Italia per dibattiti accademici promossi in particolare da Oxfam, ai quali ha partecipato il professor Santoro, un paio anche di audizioni alla Camera. Zucman da tempo è uno dei protagonisti, diciamo, della proposta fiscale insieme a Piketty della tassazione del prelievo sui super ricchi a livello globale, nello specifico poi adesso è diventato appunto protagonista di quello francese, e devo dire che molto l'ha aiutato l'incredibile attacco che ha ricevuto attraverso un'intervista al Sunday Telegraph del più grande forse miliardario francese Bernard Arnault, che è l'amministratore delegato del gruppo LVMH, cioè Louis Vuitton Moët Hennessy, il colosso del fashion, dello champagne, della moda, ma anche dell'editoria, che ha detto che la tassa è un chiaro desiderio di far crollare l'economia francese, e questo evidentemente ha trasformato la proposta della tassa sui super ricchi nella tassa Arnault. Il consenso sulla tassa è incredibile: secondo tutti i sondaggi l'86% dei francesi è favorevole al prelievo sui super ricchi, ma per capirne la ragione bisogna anche guardare un pochino, seppur brevemente, all'elemento storico. La Francia aveva sempre avuto un'imposta di solidarietà sulle ricchezze, che permetteva al fisco francese di incassare 4,6 miliardi di euro l'anno, sino al 2018, quando appunto Macron ha cancellato la ISF, non sugli immobili, sui patrimoni immobiliari, ma su tutto il resto. E praticamente dal 2018 ad oggi lo Stato ha perso 32 miliardi di euro, quindi gran parte del buco fiscale francese è sicuramente riconducibile a questa scelta. Perché questo? Perché la Francia in Europa è la nazione con il maggior numero di multimiliardari. Si stima che il patrimonio dei multimiliardari in Francia cubi per circa 40 punti del PIL francese, cioè abbia un valore paragonabile al prodotto interno lordo pari quasi al 40%. Per dare un'idea, negli Stati Uniti i patrimoni dei super ricchi non arrivano a 3 punti di PIL, quindi c'è proprio uno squilibrio molto rilevante che giustifica gran parte di questa tassa sui super ricchi, che tra le altre cose avrebbe un effetto come dire molto rilevante anche sui conti pubblici.
In Italia, perché spesso parliamo male del governo italiano, ma in Italia in realtà abbiamo fatto di meglio e abbiamo fatto di più, perché non ci siamo limitati a un freddo progetto fiscale per togliere ai ricchi. Abbiamo invece promosso un super santo, San Francesco, che toglieva tutto ai ricchi per dare ai poveri, e se fossimo nel 2026 domani sarebbe festa, perché abbiamo guadagnato una festa in più. La produttività nel paese è un filo in crisi, ma in quanto a produttori di santi continuiamo a essere leader mondiali.
Ma poi è bellissimo ed è facilissimo parlare di San Francesco mentre abbiamo, come effettivamente è stato, anche se con una polemica diciamo molto d'immagine, siamo stati accusati dal precedente primo ministro francese di...
Io e lei?
No, lo Stato italiano, di fare dumping fiscale.
Ho preso paura perché ho detto...
No,
quando i potenti ti accusano...
No. Per ora, poi non si sa mai.
Ci hanno accusato di dumping fiscale.
Di dumping fiscale.
Cosa vuol dire dumping fiscale?
Perché avremmo una legislazione che favorisce, di fatto, paragonabile a quella dei paradisi fiscali, perché abbiamo la famosa flat tax sui super ricchi che prendono residenza in Italia, quella introdotta, lo ricordiamo, da Matteo Renzi, con 100.000 euro non paghi più nulla, indipendentemente dal reddito che produci all'estero. Adesso Meloni l'ha alzata a 200.000, ma comunque è pienamente operativa, e quindi il precedente ministro, primo ministro francese, aveva accusato l'Italia di fare questo dumping fiscale. In realtà non ha portato molti super ricchi francesi in Italia, ma comunque questo per dire che nella caccia al ricco e all'esaltazione del ricco non siamo secondi a nessuno.
Nel 1975, perché ormai ho la testa esclusivamente
quello,
lì,
ormai ce l'hai.
Non riesco a uscire dal loop, perlomeno fino alla serata del Carcano, in cui ci sarete tutti voi all'ascolto in questo momento, l'11 di ottobre. Nel 1975, dicevo, non solo veniva registrata la testata giornalistica Radio Popolare, ma pensi, nasceva anche Microsoft. Microsoft, che chi l'avrebbe detto, ha già 50 anni, perché sembrano, come dire, absolute beginners, eternamente giovani, quelli che arrivano dal mondo del big tech, ma non è di Microsoft che parliamo adesso, per quanto Bill Gates appartenga certamente alla categoria dei super ricchi, bensì magari torniamo sulla poco amico.
Solo una cosa per chiudere il capitolo della super sui ricchi, una roba velocissima.
Pensavo che avesse chiuso, aveva messo proprio un punto a capo.
Volevo segnalare a tutti gli ascoltatori che è disponibile un bellissimo paper che ha fatto Tax Justice Network online, c'è anche un tool ad hoc, un foglio Excel che si può utilizzare, che fa un'analisi di quanto si incasserebbe da una tassa progressiva sui ricchi a livello globale, con tutti i paesi, compreso il Togo, l'Afghanistan e gli Stati Uniti. Si parla di 2,1 trilioni, cioè 2.100 miliardi che si potrebbero incassare dai super ricchi, un terzo ovviamente dagli Stati Uniti, un terzo dagli europei, ma ci sono delle sorprese interessanti, perché ovviamente i super ricchi sono cresciuti anche lì. Per esempio l'India da sola potrebbe incassare la bellezza di 86 miliardi di dollari.
Adesso non è che rifaccio tutto il giro. Ecco, quello l'abbiamo già detto. Stavamo arrivando a Elon Musk
perché...
Ma direi facciamo solamente un titolo, perché tra un minuto va in onda il GR. Certo. E quindi non è che riusciamo ad esaurire l'argomento. Facciamo un trailer, perché ripartiamo da lì nella seconda parte della trasmissione del Giorno delle Locuste. E quindi Elon Musk, citato naturalmente come super ricco. Definisci super ricco Elon Musk.
Elon Musk, che non solo è citato super ricco, ma adesso ha anche riconquistato un valore per la Tesla paragonabile a quello di OpenAI, che dicono essere uno dei suoi massimi avversari, se non nemici, e quindi la Tesla è tornata a valere più di 500 miliardi, come OpenAI appunto di Sam Altman.
Ah, così?
No, perché vedo, ero terrorizzato dal countdown.
No, capisco il terrore, però cioè, le è venuto un crampo narrativo.
No,
perché adesso dobbiamo tirare in lungo 20 secondi.
Allora possiamo dire
si fermi, va bene così. Mi faccio dire che ancora una volta questo è un uomo, dal punto di vista dello stile, perfettamente sintonizzato con il suo tempo, perché oggi indossa una eloquente maglietta con la scritta "Stop al genocidio", la bandiera palestinese, ma quello che conta è che è una maglietta nuova, ma che sembra lisa, vecchia, frutto di mille battaglie già consumate. Ma ripeto, dei cortei e della giornata di sciopero generale racconteremo in diretta tra poco, a partire dalle 9. Adesso la linea va al GR. Subito dopo ripartiamo da Musk per quanto riguarda invece il Giorno delle Locuste di oggi. Leo 8:39, Trample Underfoot, naturalmente Led Zeppelin da Physical Graffiti. Di che anno è questo disco? Provi a dire un po'.
75, per caso.
Mamma mia, che intuito pazzesco che ha professor Di Stefano. Dovevano esserci anche loro sul palco del Carcano. Proprio all'ultimo minuto hanno dovuto declinare perché avevano un impegno pregresso, ma hanno detto che ci saranno in una prossima occasione per le celebrazioni dei 50 anni di Radio Popolare, che arriveranno tra qualche mese. Nel frattempo lasciamo sullo sfondo questo pezzo che riascoltato oggi sembra un mix tra il Pino Daniele dei primi 80 e i Doobie Brothers, e ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. Vi ricordo che a partire dalle 9 comincia la diretta per tutta la mattinata, sciopero generale, i cortei, ma intanto eravamo rimasti a Musk.
Sì, perché le vendite del terzo trimestre a livello globale per Tesla dopo mesi pessimi sono cresciute del 7%, in particolare grazie a un recupero, una vera e propria bolla di vendite negli Stati Uniti, giustificata dal fatto che al 30 settembre scadeva il credito fiscale che era stato messo a disposizione dei cittadini che acquistavano veicoli full electric negli Stati Uniti. Così Tesla appunto ha venduto moltissimo negli Stati Uniti, ha venduto moltissimo anche Ford, quindi è molto probabile che questo effetto bolla finisca nel quarto trimestre, cioè l'ultimo dell'anno, ma complessivamente c'è stato un miglioramento delle vendite anche in alcuni paesi europei, in particolare in Danimarca più 20% e in Norvegia, mentre rimangono drammaticamente basse le vendite in Italia. Ma questo vale per tutto il comparto appunto delle vetture elettriche a livello italiano. Questo ha portato al fatto che Tesla in un solo mese ha guadagnato il 30% il titolo Tesla, quasi raddoppiando da aprile, e ha riportato la capitalizzazione della società a 1.480 miliardi di dollari, vicino ai massimi storici assoluti. A sostenere il rally del titolo sono le aspettative legate ai robotaxi, ai robot umanoidi e al tema intelligenza artificiale. Il tema intelligenza artificiale che è anche però una spina nel fianco per Musk, perché secondo il Financial Times c'è stata una vera e propria fuga di manager dalle aziende di Musk, in particolare dalla startup XAI, fuga giustificata dal fatto pressione spaventosa, ritmi di lavoro altissimi e una richiesta di completa adesione alla nuova linea di estrema destra di Musk in tutte le scelte anche dei manager.
Sì, un Musk che è tornato negli ultimi tempi particolarmente chetaminico, sbraitando contro la sinistra assassina, e da un po' di giorni ha lanciato una sua personalissima, ma neanche tanto crociata contro Netflix. Ha pubblicato per esempio un post su X intitolato "Cancel Netflix for the health of your kids", cancella Netflix per la salute dei tuoi ragazzi, accompagnata da una suggestiva immagine di un cavallo di Troia con dentro dei mostriciattoli armati e la scritta "Transgender Woke Agenda" e dei perfidi democratici felici che portano il cavallo all'interno delle mura della città dei bambini, gente che non sta bene. Ma a seguire il post di Max è arrivato un post di Barron Trump, che è il figlio di Trump, non quello più grande, quello che spara le papere, quello più piccolo che sembra uno degli Adams, quello che a 19 anni ha messo nel salvadanaio un patrimonio netto di 150 milioni di dollari grazie alle cripto. Bene, lui, Barron Trump, che resta un super fan di Elon Musk nonostante abbia bisticciato col papà e che tweeta in modo bulimico anatemi anti-woke e foto di Charlie Kirk con le ali e l'armatura da centurione romano, ha pubblicato ieri anche un tweet che dice: ultima ora, Elon Musk potrebbe finanziare un nuovo enorme servizio di streaming per sconfiggere Netflix. Segue una domanda con sondaggio: pensi che sia giunto il momento che Musk metta Netflix fuori gioco una volta per tutte? A, sì, B, no, C, a partire da oggi il tutto accompagnato da una suggestiva immagine con un martello che infrange un vetro con il logo di Netflix, sembra quasi la parafrasi dell'antico e famosissimo spot della Apple che si rifaceva a 1984. Che Elon Musk si stia preparando a lanciare una piattaforma concorrente a Netflix, così come sta facendo con Grokpedia, che lui definisce l'alternativa di destra a Wikipedia, perché Wikipedia, ha detto, è un esercito
nelle mani della
un esercito di attivisti di sinistra che compilano le biografie.
Sulla piattaforma alternativa a Netflix ci credo poco, anche per la necessità finanziaria che occorrerebbe per lanciare uno streaming avversario in un panorama già molto ricco di aziende che appunto offrono streaming video, mentre su Grokipedia, come l'ha chiamata lo stesso Musk, i passi sembrano già molto molto operativi, anche perché considerati strategici per lo sviluppo dell'AI promosso da X. Musk sottolinea che lo sforzo è necessario appunto verso l'obiettivo di comprendere l'universo di XAI, cioè della sua intelligenza artificiale, e che quindi, siccome in questo momento l'intelligenza artificiale pesca moltissimi dei risultati delle proprie elaborazioni da Wikipedia, è indispensabile una Grokipedia che ovviamente viene presentata come informazioni imparziali per tutti, perché appunto la Wikipedia, essendo governata da attivisti di sinistra, non è parziale, e quindi lui si propone come fornitore di imparzialità.
Con Grokpedia spalanchiamo il portone del magico mondo del free speech dei MAGA. L'altra notizia che mettiamo insieme è che YouTube ha pagato 24,5 milioni di dollari per chiudere la causa intentata da Trump, il cui account era stato sospeso dopo la rivolta del 6 gennaio del 2021. È questo l'ultimo, per ora, capitolo della resa delle big tech all'autoritarismo di Trump? Non che ci fosse bisogno di avere delle conferme, ma quella contro YouTube è solo l'ennesima delle cause intentate da Trump contro piattaforme e mezzi di informazione. Facciamo solo un rapido promemoria, giusto per capire di che cosa stiamo parlando quando si parla di free speech nel mondo MAGA e negli Stati Uniti. Allora, di YouTube abbiamo detto, ABC News ha accettato di pagargli 15 milioni di dollari per archiviare una denuncia per diffamazione. Paramount, che controlla la CBS, gli ha pagato 16 milioni di dollari dopo essere stata accusata di aver manipolato a suo danno un'intervista a Kamala Harris. Ricordiamo che Trump aveva chiesto 10 miliardi di dollari. La causa non stava in piedi, ma Paramount ha pagato per evitare che Trump bloccasse la fusione con Skydance. Idem ha fatto la Disney sul caso Jimmy Kimmel di fronte alle minacce di revoche delle licenze televisive. Intanto Trump ha fatto causa al New York Times per 15 miliardi di dollari, accusando il New York Times di diffamazione. Ha fatto causa al Wall Street Journal per la pubblicazione della lettera oscena a Epstein per il suo compleanno. E queste sono le cause. Poi ci sono quelli che si sono portati avanti con il lavoro e si sono allineati già prima delle elezioni: Jeff Bezos con il Washington Post, Patrick Soon-Shiong con il Los Angeles Times. Ci sono le testate a cui sono state tolte le credenziali al Pentagono: New York Times, NBC News, Politico, NPR, sostituite da altre fedeli a Trump. Ci sono le agenzie di stampa come Associated Press, escluse dagli eventi stampa perché si sono rifiutate di ribattezzare il Golfo del Messico Golfo d'America. Ci sono i fondi federali tagliati ai media pubblici come NPR, PBS, accusati di pregiudizi contro la presidenza, cioè Voice of America, che è stata smantellata. E poi ci sarebbe tutto il capitolo legato a TikTok, di cui abbiamo già parlato, ma per il momento ci fermiamo qui per il capitolo free speech.
Sì, non dimenticandoci che TikTok ormai la partita sembra chiusa, e il bando, che bisogna dire la verità non era stato imposto da Trump, ma eredità dell'amministrazione Biden, ma poi sospeso subito dopo il suo insediamento per trattare con i cinesi, sta portando TikTok USA nelle mani di Oracle, di Larry Ellison, che è diventato il nuovo super mega sponsor di Trump. In realtà lo era già molto prima di Musk, quindi ha ripreso il suo ruolo dopo il breve ma intenso periodo di alleanza tra Musk e Trump.
Dal magico mondo del free speech a quello altrettanto magico, se non di più, dell'inflazione. Torniamo ancora una volta lì.
Nell'inflazione c'è poco di magico, ma c'è molto di sostanza e di riflettori, perché ovviamente è il parametro principale di riferimento delle banche centrali, Trump permettendo, così anche che la Corte Suprema per ora ha sospeso tutto il procedimento di licenziamento della famosa Cook, la componente del board della Federal Reserve, che per ora rimane al suo posto. L'inflazione in Europa è risultata pari al 2,2%, quindi in crescita rispetto al 2% d'agosto, e addirittura dello 0,3% rispetto all'1,9% di maggio. Questo è soprattutto riconducibile al cosiddetto comparto alimentare, al carrello della spesa, che, lo ricordiamo, è anche quello che in Italia corre maggiormente e quindi che incide poi maggiormente sulle famiglie. Contro l'inflazione, appunto, nel comparto del carrello della spesa poco serve il rialzo dei tassi di interesse, anzi, ma tant'è, probabilmente la Lagarde manterrà quindi una posizione di grande cautela e non ci sarà il taglio ulteriore dello 0,25 che era programmato entro la fine dell'anno. Ricordiamo che a giugno il tasso nominale sui depositi è stato portato al 2% e quello sul rifinanziamento al 2,15%, quindi i tassi europei sono circa la metà di quelli statunitensi, ma probabilmente si potrebbe fare di meglio se non ci fosse, appunto, l'incubo inflazione, che è l'unico parametro nella testa per ora della Lagarde e del board della BCE.
5 minuti al termine della trasmissione odierna del Giorno delle Locuste, mentre scorrono di fronte a noi le immagini del triplo errore dal dischetto del rigore che ha condannato la Roma ieri sera in Europa League. Mi è caduto l'occhio sul fatto che oggi non ha mai parlato così tanto di calcio all'interno di una scaletta, ma ci arriviamo tra poco, perché prima c'è un capitolo che riguarda le banche.
Beh, perché non possiamo, non dare almeno questa informazione, perché di fatto oggi dovrebbe insediarsi, in attesa poi della successiva approvazione in sede assembleare. Comunque per oggi è prevista l'ufficializzazione dei nomi del nuovo azionista di riferimento, cioè Monte dei Paschi di Siena, per il vertice della banca milanese Mediobanca. La scelta è sulla presidenza a Vittorio Grilli, nome che ricordiamo abbastanza, perché è stato uno dei vice dell'allora governatore Draghi e poi è stato ragioniere dello Stato, con una carriera nel mondo della finanza anche a livello internazionale. Adesso Grilli rappresenta di fatto JP Morgan in Italia. L'amministratore delegato invece sarà, per la richiesta appunto della stessa MPS, Melzi Deril. È un consiglio d'amministrazione per ora che si presenta come molto istituzionale. In realtà è una scelta motivata dal fatto che, secondo le indicazioni di Caltagirone, bisognerebbe dare l'idea che questo consiglio sia quello poi in grado di gestire anche il futuro assalto alle generali, che è solo questione di tempo, ma che si materializzerà probabilmente nell'arco dei prossimi 6 mesi.
Mi lasci esprimere, prima del prossimo capitolo, velocemente 3 elementi di rammarico. Non ho usato rammarico al plurale perché non solo confesso se rammarichi o rammarici, ma gli ascoltatori lo sapranno e ce lo diranno. Dopodiché Rammarico 1, oggi trasmissione senza quiz del giorno delle locuste. Rammarico 2, trasmissione senza nuove rubriche del giorno delle locuste. Rammarico 3, trasmissione in cui non mi ha inserito in scaletta il testamento segreto di Gianni Agnelli. Io ho una passione pazzesca per i testamenti segreti. Farei una trasmissione solo di testamenti segreti intitolata Testamento
Guarda,
Segreto.
Se vuoi facciamo una trasmissione
ad hoc
sugli Agnelli e il Can.
Ad hoc.
Lo sai che per me è una
eredità,
è un mio must.
E testamenti
eredità,
segreti,
testamenti, truffe ereditarie.
Vada di Cucinelli.
Vado di Cucinelli perché ieri c'è stato la pubblicazione dei dati della società e poi Brunello Cucinelli non ha perso l'occasione nella conference call con gli analisti finanziari di fare riferimento al dossier diffuso da Morpheus Research, legge che ha attaccato il gruppo per le vendite in Russia. Il titolo ieri ha recuperato l'11%, in realtà non è ancora del tutto chiarita la vicenda, ma diciamo che intorno alla società che è ormai destinata a superare ampiamente il 1,2 miliardi di fatturato, c'è un vero e proprio cordone di sostegno, in particolare delle istituzioni locali della regione Umbria, dove appunto Cucinelli ha sede. Ricordiamo anche che dallo scorso anno è stato creato un trust di ispirazione inglese che detiene di fatto il controllo del 50% della Brunello Cucinelli, e questo l'ha voluto sottolineare il fondatore per dire appunto che non ci sarà un passaggio ereditario e basta in famiglia.
Lei lo dà per scontato, ma non è detto che tutti sappiano chi è, che cosa fa Brunello Cucinelli. Fa cucinotte come Scavolini?
Fa i famosi maglioni di cashmere.
Maglioni di cashmere. Ok, perfetto. Siamo arrivati alla fine.
Ma solo quello, ma quelli sono abbastanza famosi. Siamo arrivati alla fine.
Vuole chiudere con un aforisma su una delle prossime notizie, perché non c'è tempo di fare altro.
No, diciamo solo che sono tre le squadre di calcio che hanno in questo momento azionisti legati alle criptovalute. Il caso più interessante è forse quello della Triestina, il cui nuovo azionista di maggioranza è la House of Doge, cioè il braccio operativo della Doge Foundation, la famosa meme coin creata da Musk.
E visto che stiamo chiudendo sul calcio, nel 1975 cominciava la grande avventura del Torino di Gigi Radice, che avrebbe vinto lo scudetto l'anno successivo. Di questo non si parlerà sul palco del Carcano sabato prossimo, dove ci saremo noi, dove ci sarete voi, dove ci saranno tutti i nostri ospiti a raccontare, suonare, cantare, reinterpretare quell'anno pazzesco in cui è nata formalmente Radio Popolare. Ma intanto Radio Popolare qui e ora, tra poco, subito dopo la pubblicità, con la diretta di questa mattinata di sciopero generale con tutti i cortei. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Professore, buon weekend.
Buon weekend.
Arrivederci a voi, ascoltatori e ascoltatrici.
Ovviamente.
Ciao.